ripartiamo, grazie della vostra presenza sempre costante, volti vicini, amici che vengono. Sarebbe stato vedere le stesse persone, a volte sembra una monotonia, sono sempre gli stessi, però è garanzia che si fa un cammino. Se invece ogni volta ci fossero persone nuove, allora, prima cosa, quelle che c'erano se ne sono andate e non sono più tornate. Già, questa non è garanzia. E l'altra cosa è un continuo ricambio, un cammino che non si fa. So che non tutti gli incontri sono sempre al top, al meglio, questo, però credo che sia normale in un cammino lungo. Però proviamo ancora a camminare. Anche oggi il tema che abbiamo, devo confessare, non è un tema semplicissimo. Fin dall'inizio avevamo pensato questo tema pensando e riflettendo sulla Pasqua e sul periodo pasquale, cioè Pietro e Paolo come personaggi, vedremo come personaggi della Pasqua, che parlano di Pasqua. Però effettivamente poi nella preparazione è complesso trovare delle linee di antropologia, e allora ciò che vorrei oggi fare con voi è vedere questi due personaggi. Non voglio parlare della loro vicenda storica, degli studi che sono stati fatti, questo per chi riceve dialogo troverà un profilo fatto da quelle insegnate di, ecco, troverà un profilo su questo. Oggi proveremo a fare un cammino attraverso Luca, uno sprazzo di Luca, e gli Atti degli Apostoli, perché gli Atti degli Apostoli sono appunto un po' il libro della Pasqua. Quasi tutti i giorni la liturgia ci offre questo cammino negli Atti degli Apostoli, quindi lo facciamo anche seguendo il livello liturgico, e oltretutto proviamo a vedere attraverso un personaggio, cioè un autore, scusate, Luca, vediamo il profilo che dà di questi due personaggi, provando a guardare anche i parallelismi tra di loro, e senza voler cadere, o se volete scadere, nella spiritualità, però proveremo anche a vedere se ci offrono qualche direttiva per la pastorale, per il modo di capire la comunità e di presentare il Vangelo oggi nella comunità, proprio perché ci sia questa declinazione dell'antropologia nell'oggi. E allora parto con due immagini. La prima immagine è questa solita, con le caratteristiche solite dei due personaggi: le chiavi per Pietro e la spada per Paolo. Sapete bene che per le chiavi di Pietro solo Matteo parla di questo episodio delle chiavi, negli altri non si accenna alle chiavi, ma questo è tipico della mentalità giudaica. Ricordate, Matteo contestualizza il suo Vangelo e annuncia il suo Vangelo per gli ebrei, per i giudei, per la comunità giudaica, e le chiavi appunto non sono solamente la potestà di aprire e chiudere, ma sono la responsabilità del guardiano. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Marco, nel suo Vangelo, al capitolo 13, racconta una parabola che dice solo lui, cioè siamo appena prima del Getsemani per Marco. E Marco racconta questa parabola nell'ambito del vegliare, quindi nel monito di stare attenti, di fare attenzione, di essere prudenti. Dice: è come un uomo che è partito di casa, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi. Attenzione a questo, si dice proprio exousia, cioè il potere, ma dobbiamo comprendere che tipo di potere: se il potere del padrone o il potere dato ai servi. Il padrone rimane lo stesso anche se è lontano di casa. A ciascuno dà il suo compito e ha ordinato al portiere di vegliare. Ogni servo ha il suo compito, uno solo ha il potere principale, il potere eminente di vegliare, il compito di vegliare. Vegliate dunque, perché non sapete quando tornerà il padrone. Nel capitolo successivo, al Getsemani, ai discepoli viene detto, quando Gesù va lontano, viene detto di vegliare. Vegliate, pregate e vegliate. Gesù sta andando apparentemente lontano e a loro sta affidando il compito di vegliare. Quando torna nel Vangelo di Marco, vede i tre che si era portato vicino, ricordate Pietro, Giacomo e Giovanni, tutte e tre sono vicini, cioè tutte e tre sono più vicini a lui. Quando torna, che cosa dice? Pietro, non ti avevo detto di vegliare? Solo Marco dice questo, eh? Negli altri Vangeli, quando Gesù torna, dice a tutti: perché non vegliate? Nel Vangelo di Marco invece si sottolinea il compito di Pietro. Forse il compito di Pietro nel Vangelo di Marco è proprio quello del portiere, colui che ha le chiavi, senza parlare di chiavi, ma Marco ha inserito questo per dire il compito di Pietro è quello di un potere di vegliare, di stare attento agli altri, di essere il primo a svegliarsi. Vedete, ciò che Marco non dice delle chiavi lo dice in un altro modo, col compito di vegliare, e appunto dicendo che a questo servo è stato affidato il compito di proteggere la casa, ma il padrone è sempre il padrone. Altra figura, Paolo, che è sempre presentato con la spada, no? E la spada logicamente è il segno del suo martirio, perché è stato ucciso, decapitato. Ma c'è un altro significato di questa spada, o almeno, se volete, possiamo guardarlo: è il significato della sua lingua come spada, del suo annuncio come spada. Ricorderete che lui è presentato da tutti come il servo della parola, l'annunciatore della parola. E la lettera agli Ebrei, che era attribuita per tantissimo tempo a Paolo, vi ricorderete, prima del concilio si leggeva Epistula ad Ebreos Sancti Paoli Apostoli. Adesso nella liturgia non si dice più, si dice dalla lettera agli Ebrei, perché si è capito che non era di Paolo, ma per tanto tempo è stata attribuita a lui. E l'idea della spada, ricorderete, la parola di Dio è come una spada a doppio taglio che arriva fino alle midolle, e a lui è stato attribuito questa immagine: l'uomo che ha la lingua come spada, non perché feriva, ma perché la sua parola era continuamente di annuncio del Vangelo. Quindi pensate sempre questa immagine, non facciamoci sempre fuorviare dall'idea del potere come potere di un tempo, potere imperiale, e da questa parte solo come martirio. Ma direi, pensate a anche a quest'altra interpretazione, diremmo un po', se volete, spirituale, ma direi più antropologica. Cioè l'uomo della veglia, che ha sperimentato di non saper vegliare, ma che deve custodire gli altri. Dimenticavo di dire, ricorderete nel Vangelo di Giovanni, dove viene detto a Pietro: veglia sui tuoi fratelli, custodisci i tuoi fratelli dopo la resurrezione. E questo è il compito di Pietro, è il compito del primo degli apostoli, che non è quello solo, se volete, del potere, o forse ancora di meno del potere. Il potere che ha avuto Gesù non è stato quello imperiale, ma è stato quello di preoccuparsi dell'ultimo, e ancora di più lo dirà al suo primo dei discepoli. E poi questo di Paolo come uomo che ferisce con la parola, ma ferisce per andare fino in fondo. Un'altra immagine, questa è più classica logicamente, un'altra immagine forse suggestiva, è un'immagine delle icone bizantine più orientale, questa è piuttosto moderna, ma l'immagine è molto antica, cioè la tipologia di immagine è molto antica, pare che sia del 10-11 secolo. Vi invito a guardare, io non so bene queste cose perché ho letto solamente questo che vi sto per dire, perché poi, come sapete, chi fa le icone scrive la teologia, non è una pittura. L'icona non viene dipinta, per esempio se voi parlate con un iconografo non gli dovete dire hai pitturato una bella icona, ha scritto una icona, perché l'icona è un libro di teologia, è un'immagine che racconta, e ogni segno ha qualche particolare, addirittura i colori, tutte le cose hanno un grande significato. Se mai dovessimo fare qualcos'altro, un giorno sarebbe utile farci aiutare su qualche immagine dalle icone per capire, Crocifisso di San Damiano, ma tantissime immagini. Di questo volevo farvi vedere una particolarità: si guardano Pietro e Paolo? Non si guardano, si abbracciano. Storicamente si sono abbracciati ben poco, storicamente, come dire, hanno avuto un po' di attriti, di visioni differenti, e le visioni differenti sono nello sguardo. L'abbraccio è camminare uniti, lo sguardo guarda su due punti differenti perché da prospettive differenti cercano di guardare il Vangelo. Da due angolature differenti guardano Gesù. E il loro volersi bene, il loro abbracciarsi, non è dato dal fatto che erano d'accordo, è dato dal fatto che hanno un unico obiettivo, lo sguardo sul Vangelo. Questo mi pare possa essere, come vi dicevo, almeno qualche filatura o qualche filamento sulla pastorale, forse può essere anche un po' il motivo del nostro stare insieme nella comunità. Non siamo insieme perché ci vogliamo bene, magari se ci vogliamo bene ancora meno, magari se ci amiamo questo è non plus ultra, va benissimo, se andiamo di comune accordo, se abbiamo comuni obiettivi, se lavoriamo insieme, questo è straordinario. Ma come ci dice un po' questa immagine, almeno in questo tratto, è il punto, l'obiettivo che conta, anche quando lo guardiamo da angolature diverse, anche quando abbiamo idee diverse, e gli Atti degli Apostoli questo lo dimostreranno continuamente. Non è l'essere granitici condizione di chiesa, ma è la capacità di avere la pluralità, di avere più voci, tutte che parlano del Vangelo e parlano in conformità al Vangelo. Ma come leggo io il Vangelo, o come lo vedo nella mia vita, non lo vede Maria Franca, non lo vede Giovanni, non lo vede eccetera eccetera. Ognuno lo guarda secondo la propria ottica, e questo non vuol dire, mi permetto, confusione. Confusione quando non si guarda il Vangelo e ognuno dice la propria, a partire da se stesso. Pietro e Paolo hanno vissuto questo problema, negli Atti degli Apostoli questo è evidente, e lo vedremo, sto solo un po' anticipando. Hanno avuto idee diverse sul modo di far arrivare le persone al Vangelo, perché ognuno sembrava partire dalla propria ottica. Nel momento in cui si confrontano, parlano, guardano qual è l'annuncio del Vangelo, riescono a trovare un obiettivo e una norma comune. Questo forse potrebbe essere elemento, guardando Pietro e Paolo, il primo degli elementi di verifica dei nostri cammini comunitari. Siamo comunità e ognuno dice la propria, a partire da dove? A partire da che cosa? Qual è il modo di costruire la comunità? La vogliamo costruire per piegare gli altri al nostro pensiero, oppure la vogliamo costruire ascoltando insieme il Vangelo? L'esempio della lezione divina che fa il Vescovo e la fa insieme è, direi, senza esagerare, senza esaltarmi, ma la scuola della parola ci serve a questo, cioè ci serve a sintonizzarci sulla parola, e anche quando ci sono i vostri interventi, e spesso non sono, un intervento non è conforme all'altro, anzi alcune volte io vedo qualcuno scuote la testa dicendo no, quello che sta dicendo l'altro non mi piace, ma è questo, guardare la pluralità, provare a vedere e poi cercare di sintonizzarsi sul Vangelo dicendo beh, io avevo questa idea, però forse anche l'idea dell'altro è un'idea evangelica, e allora devo cercare di capire. Pietro e Paolo credo che oggi ci potrebbero, spero, ci aiutino in questo. Vi chiedo di ricordare questa immagine, di fissarla bene, questo sguardo non tra l'uno e l'altro, ma uno sguardo che va in un obiettivo. Un'altra cosa che mi ha detto ieri Amatomer su questa immagine è la vicinanza dei due occhi, questi due occhi, che effettivamente è un po' particolare, sembrano quasi strabici, e dicevano che c'è un'altra immagine, come?
Ricordano il logo del
giubileo. Ecco, esatto, anche ieri mi dicevano questo, ricordano proprio questa consonanza, cioè ci si avvicina con lo sguardo che prova a guardare insieme, anche se ognuno, vedete, non c'è un unico occhio, sono due occhi diversi, ognuno tiene la propria personalità, la propria consapevolezza e singolarità. Bene, i due protagonisti degli Atti degli Apostoli. Proviamo a guardare, appunto, come vi ho detto, a partire da questo libro. Allora, partiamo da a guardare, mi perdonerete, ma le introduzioni, come ormai ci conosciamo, sono sempre una cosa a cui tengo, per poter non solo ascoltare quello che dico io, ma magari ancora di più per poter entrare negli Atti degli Apostoli anche personalmente attraverso alcune direttive che potrebbero essere utili. Prima direttiva. Questo è questa colonna di sinistra è la colonna del Vangelo di Luca. Questa è la colonna degli Atti degli Apostoli. Proviamo a guardare quali convergenze e quali apparenti divergenze ci sono per vedere come Luca, cioè il Vangelo, e gli Atti degli Apostoli sono due scritti molto uniti, scritti dallo stesso autore, dalla stessa scuola, con la medesima teologia, ma che si completano a vicenda. Leggere solo il Vangelo senza gli Atti è come guardare il film fino al primo tempo. Come è finito? Non lo so, la prossima volta. Leggere solo gli Atti senza il Vangelo di Luca, scusate l'esempio un po' sghembo, ma ci capiamo, è come partire dalla fine del primo tempo o l'inizio del secondo senza sapere come iniziare. Questo è molto utile e non è solo un vezzo esegetico, ma ci sono degli elementi che adesso guardiamo che sottolineano questo aspetto. A chi è dedicato il Vangelo? Come sapete, a Teofilo. Infatti l'inizio del Vangelo parla proprio, mi sono messo, dice Paolo, poiché, dice Luca, scusate, poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari, fin da principio divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo. Gli Atti degli Apostoli iniziano quasi allo stesso modo, immediatamente con la dedica, cioè nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece, insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo. Quindi già vedete questa congiunzione tra questi due libri. Oltretutto è Luca stesso a dire fin dal primo racconto, quindi gli Atti degli Apostoli li mette come consecuzione normale, quasi necessaria. Oltretutto, questo forse credo sappiate, le teorie su Teofilo, una è che sia un personaggio normale, un personaggio reale a cui dedica, l'altra è che sia un personaggio simbolico. Spesso si dice Teofilo come colui che ama Dio. Forse Luca è un po' passiva la cosa. È colui che è amato da Dio. Teofilo è colui che sperimenta l'amore di Dio e a lui è dedicato questo Vangelo perché riesca a capire in modo ordinato, come dice Luca, come Gesù si sia rivolto alle persone non solo giudee ma anche di lingua greca, perché vi ricordo che sia il Vangelo sia gli Atti degli Apostoli sono dedicati a credenti di lingua greca. E questo è notevolmente importante anche a partire dal nome. Secondo elemento che congiunge.
Scusami,
Sì, sì, certo.
È uscito da poco in libreria di Joseph Julius Camus, che è un teologo spagnolo, il diario di Teofilo. E lui sostiene, una persona, lui sostiene che sia un sommo sacerdote, veramente sicuro, figlio di Anna, a cui quindi si rivolge e quindi è un suo avvertito e pare sia stato un suo sacerdote, cioè è uscito da poco questo diario di Teofilo
Camus,
Ruius Camus,
me lo scrivo volentieri. È interessante questo, perché questo ribalterebbe un po' l'idea che è scritto per dei greci, per degli ennemisti, però le teorie ci serve, grazie a tutti. L'altra cosa, guardate il secondo elemento, l'elemento del movimento nel Vangelo. Nel Vangelo si parte dalla Galilea, ricordate, da una media periferia, cioè dalla periferia di una regione, per arrivare al centro, a Gerusalemme, e questo cammino, ricordate, lo fa Gesù con i suoi discepoli. Quindi dall'esterno fino al cuore, dalla periferia, dal confine fino al cuore. Gli Atti degli Apostoli invece fanno l'esatto contrario. Partono da Gerusalemme, che è nell'impero romano, perché qua stiamo parlando solo del territorio palestinese. Ricordate, Gesù non esce dal territorio palestinese. Qua invece lo sguardo si è amplificato, lo zoom si è ristretto, non si è allargato, si è ristretto, perché c'è il grand'angolo, e fa vedere come ci si muova all'interno dell'impero romano e si parte dalla periferia, da Gerusalemme, per andare ad un nuovo centro, per andare a Roma, passando non più per i piccoli centri. Ricordate, il Vangelo di Luca fa passare Gesù a Nain, paese sconosciuto, piccolissimo, una borgata, probabilmente non c'era neanche il sindaco, non c'era niente, una borgata borgata piccolina. Paolo e Pietro nel loro camminare negli Atti degli Apostoli non passeranno quasi mai in piccoli centri. Si è spostata quasi totalmente l'idea dell'annuncio del Vangelo attraverso le strade più importanti. C'è una tattica propagandistica, di espansione, di divulgazione del Vangelo, dove si passa. Paolo, da buon uomo romano, cittadino romano, capisce che il Vangelo è più facile farlo passare attraverso i centri grossi. Se punto nei centri grossi, nei centri piccoli diventerà capillare la divulgazione. Dovremmo ripensare a questo, se oggi è più opportuno fare come ha fatto Gesù, cioè passare per i piccoli centri, oppure avere un occhio di riguardo per i grandi cuori, per i grandi luoghi. L'ho messo come riflessione, forse anche tutte e due. I grandi centri, diciamo, forse sono più anonimi. Vabbè, però questo è da pensare, appunto perché Luca presenta queste due direttive. Ancora, terzo punto. Nel Vangelo Gesù è presente e reale, parla sempre ai suoi discepoli, dice sempre che cosa devono fare. Negli Atti degli Apostoli invece sembra di essere in una storia senza Gesù. Gesù non c'è più. Il primo, ricordate, è collegato al quarto punto. Il Vangelo termina con il racconto dell'ascensione. Gesù che va via, lo stiamo per celebrare tra pochissimo.
Domenica prossima.
Mentre gli Atti degli Apostoli iniziano col brano dell'ascensione. Luca lo ripete due volte, collega in modo forte, dicendo: guardate che l'ascensione è un momento importante per la comunità. Tanto importante che una cosa è vivere con Gesù a fianco, e la comunità lo ha sperimentato. Una cosa è sentire Gesù che istruisce, che fa dei miracoli, che accompagna, che racconta parabole, che sgrida, che aiuta. Altra cosa invece, il momento appena successivo all'ascensione e alla Pentecoste, dove bisogna prendere in mano l'iniziativa, la responsabilità, e non aver più la sicurezza di un Gesù che continua a dirti che cosa devi, che cosa non devi fare. Le cose cambiano notevolmente tra il Vangelo e gli Atti in questo senso, C'è stata una signora un giorno che mi ha detto: a me sarebbe piaciuto, forse ve l'ho già detto perché lo dico sempre, mi sarebbe piaciuto conoscere Gesù e stare vicino a lui 2000 anni fa, perché non avrei mai sbagliato, avrei seguito quello che dovrebbe chiederlo ai discepoli
che stavano con loro.
Però questo lo dico un po' scherzando, come a Pietro, ma anche a tutti gli altri, lo dico un po' scherzando, ma lo dico pensando bene a questo passaggio. Gesù ha insegnato, ha accompagnato i suoi discepoli, ma a un certo momento ha lasciato i discepoli, per ripartire da alcune cose della pastorale. Mi pare sia utile riflettere su questo. Gesù non è voluto rimanere continuativamente sempre presente nella comunità a fare il maestrino. Ha educato la comunità negli anni con cui ha vissuto con i suoi discepoli, ma poi li ha lasciati camminare sulle loro gambe. Non è stato l'uomo delle quattro stagioni.
Il cammino
di ogni uomo, vero? Anche dei ragazzi, i genitori questo lo fanno sempre. Si accompagna il figlio, lo si tiene in braccio, poi lo si tiene per mano, si lascia la mano, lo si guarda da lontano e poi i figli camminano. Ma questo dovremmo ricordarcelo però anche nelle nostre comunità, anche nella nostra pastorale. Gesù che lascia ai suoi discepoli, e ancora di più, lascia allo Spirito Santo il compito di rafforzarli. Anche questo, il Padre, Dio Padre, ha accompagnato, anche intervenendo, come sappiamo nel racconto dell'Antico Testamento, intervenendo quasi continuamente con il popolo ebraico. E di Gesù non si parla mai nell'Antico Testamento. Il compito è affidato per il Nuovo Testamento, per la salvezza, come liberatore e redentore, affidato al Figlio. E il Padre, eccetto qualche volta che interviene, sembra quasi farsi da parte. Non che non sia presente, come ogni genitore nella vita di suo figlio, ma ha questa capacità di fare un passo indietro e permettere al figlio di compiere la sua missione. Il figlio fa anche lui questo passaggio. Con la Pentecoste sembra quasi, con l'ascensione, poi con la Pentecoste sembra quasi fare un passo indietro. Io il mio compito l'ho fatto, continuo ad assistere alla Chiesa, ricordate, dice sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, certo, ma non più come prima. Forse questo, scusate se lo ribadisco ancora, dovremmo impararlo anche noi, a non essere persone di ogni tempo capaci di far tutto sempre, avere tutte le caratteristiche, ma avere la capacità di dire ho fatto il mio tempo, adesso continua ad accompagnare la comunità, continua ad accompagnare le attività che ho fatto, ma sapendomi mettere un po' in disparte e aiutando chi ho educato, se ho educato qualcuno, a prendere il mio posto. Se ho educato qualcuno, e questo dobbiamo chiederci, siamo come Gesù che ha ammaestrato i dodici, li ha aiutati a camminare perché portassero avanti il Vangelo, e se Gesù, questo ricordiamolo per Luca, questo è importantissimo, Gesù si è dedicato a predicare il Vangelo in un piccolo luogo, nella Palestina, quasi nascostamente, ha seminato in un piccolo campo, ma poi chiede ai discepoli nell'ascensione andate, predicate fino ai confini della terra, quello che lui stesso non ha fatto, ha scelto di non farlo, ha scelto di rimanere in una piccola terra, ma educa le persone ad ampliare. E devo ribadire una cosa che probabilmente ho già detto un'altra volta, ma mi pare importante. Ricordate che cosa dirà Paolo: uno semina e uno miete. Questo l'ha vissuto prima Gesù, perché lui ha seminato molto e lo sappiamo bene, mietuto in vita un po' meno, perché già il giorno della morte c'era poca gente, tutti quelli che lo avevano acclamato erano pochi, e questa parola è sembrata bloccarsi con la croce. Non è stato così, è stato evidente, è stato il momento in cui quel seme caduto in terra, è veramente caduto in terra, è morto e ha dato frutto, ma ha avuto la capacità di dire chi è che prenderà il merito, tra virgolette, di questo annuncio. Lo prenderà la prima chiesa, infatti Luca racconterà della chiesa, e vedremo questo, racconterà della chiesa come una comunità che viene lodata da tutti, viene apprezzata, tutti i giorni aumentano cristiani, sembra che il merito diventi quello della comunità, ma questa capacità di Gesù vorrei che fosse ben tenuta presente, anche perché sarà ciò che vivranno Pietro e Paolo stesso, che seminano, dicono, ma non sempre hanno l'immediato riscontro. Ultima,
sì, prego. È in questa ottica che bisogna leggere le parole che dice Gesù: farete cose più grandi.
Forse sì, anche io ci pensavo adesso mentre stavo. Forse sì, cioè il fatto che siano arrivati a Roma, per esempio, gli Atti degli Apostoli, questo è una cosa importante, perché Luca mette come termine, come epilogo, Roma, quasi come il successo finale, il successo che passa anche lì attraverso la morte, attraverso come il Maestro, come il Vangelo è terminato con la morte e, di Gesù, e poi l'ascensione è vero, cioè la resurrezione, così per Paolo avviene questo. Deve arrivare questa parola che corre, arriva di là, era arrivata a Gerusalemme, al centro della Palestina, qui arriva al centro dell'impero. È certo che Paolo fa cose veramente grandi, veramente grandi. E l'ultimo elemento, nel Vangelo, alla fine del Vangelo tutti scappano, all'inizio degli Atti degli Apostoli sono tutti uniti, tutti concordi, in comunione. Questo brano poi lo leggiamo e vediamo che cosa ci vuol dire, per non leggerlo con gli occhi a cuoricino e avere qualche controindicazione. Ancora gli Atti degli Apostoli, interrompetemi quando credete, eh? Atti degli Apostoli, primo e secondo capitolo, c'è ancora questo retroterra, retrogusto di Paolo di presentare il divino come originante della storia, cioè l'ingresso di l'ascensione, la Pentecoste, il miracolo di Pietro con il paralitico, eccetera. Questo desiderio che ancora è il divino irrompente. Pian piano questo irrompere del divino diventerà sempre più blando, tanto da sparire, perché la parola del Vangelo passa attraverso le mani, le parole degli uomini. Non nella teofania, non so se mi spiego, la teofania, e questo era già avvenuto, se ricordate, nell'Antico Testamento. All'inizio Dio interviene continuamente, pian piano, soprattutto con profeti e soprattutto con sapienziali, pian piano questo irrompere del divino nella storia, nell'orizzontalità della storia, cessa. Era avvenuto questo anche nel Vangelo, dove ogni tanto, come dicevo, Dio interveniva a dire questo è il mio figlio prediletto, nella trasfigurazione, questa grande apparizione, eccetera, ma pian piano dove passa il Vangelo? Passa nell'ordinarietà. Da 3:12, appunto, la parola di Dio corre attraverso alcuni personaggi. Pietro, Paolo, i nostri personaggi, e poi Barnaba, Filippo e Stefano. Interessanti questi personaggi, soprattutto ricordate Filippo, che parlerà a quell'eunuco, che gli chiede, io leggo ma non capisco niente. Adesso ti spiego. È una delle caratteristiche tipiche della comunità lucana e della prima comunità cristiana, le scritture sono il primo dei gangli fondamentali per comprendere Gesù nella storia. L'interpretazione delle scritture, il secondo sarà quello della Eucaristia, della comunione, del pane. Lo ricordiamo, ce l'aveva già detto Luca alla fine del Vangelo con i discepoli di Emmaus. Gesù che spiega le scritture e poi nello spezzare il pane lo riconoscono. Questi due elementi sono importanti. Anche Stefano è un personaggio, se ricordate, importante, perché è il primo a vivere la sorte del Cristo, a vivere il martirio, e vi chiedo, non ricordate solo martirio come colui che viene ucciso, ma nell'accezione prima, cioè il testimone, colui che parla del Vangelo, colui che ha il coraggio di dire il Vangelo anche nelle situazioni più difficili. 13:21 si sposta quasi completamente, non ancora completamente, ma quasi completamente con Paolo che viaggia. Ho scritto, rubando un po' a Papa Francesco le sue parole, emblema di una chiesa in uscita. Non più una chiesa gerusolimitana o palestinese, ma una chiesa che inizia a spostarsi dove era impensabile spostarsi. Ricordo un'altra cosa per Paolo, così iniziamo a entrare anche nella sua figura. Prima di rivolgersi ai pagani, ricordate che Paolo si rivolgeva sempre alle sinagoghe dei giudei in terra pagana. Il suo primo obiettivo era parlare ai suoi, se volete, correligionari. Questo era il primo obiettivo. È come se noi dovessimo andare a parlare della Sardegna a Biella. Il primo obiettivo è il circolo dei sardi di Biella. Prima andiamo lì a parlare. Poi, se lì troviamo amicizia, terreno fertile, allora ci diranno andiamo al teatro comunale, parliamo a tutti. Questo per tutto. Paolo ha questa strategia, prima parlo con loro perché già conoscono il Cristo, perché già conoscevano il Messia, sapevano che cosa si aspettavano, e il primo annuncio viene dato a loro per verificare qual è l'accoglienza di questa parola. Il secondo annuncio, poi soprattutto da 22 a 38, sarà appunto l'annuncio dato ai pagani, direttamente ai pagani. Paolo, in questo è notevolmente importante ciò che fanno gli Atti degli Apostoli, perché presentano un cammino di Paolo di conversione, un cammino graduale, una cosa forse scontata nella teoria, ma non scontata molto nella nostra vita. Sei convertito? Sì, sì. Molto bene. Sei convertito vuol dire battezzato? Per questo sì. Ma se convertito vuol dire ormai completamente disponibile alla parola, gli Atti degli Apostoli ci dicono che solo alla fine si diventa disponibili. E le conversioni vengono effettuate continuamente. Sarà molto più evidente nell'esempio di Pietro, che deve continuamente rimettere in discussione ciò che ormai aveva ritenuto sicuro nella sua vita. Quando si ritiene sicuro, deve modificare. Prego tutti,
Novara. Voglio chiedere una cosa. Tu come te lo spieghi il fatto che dopo il capitolo 28, poco dopo, Paolo scompare dalla Atti degli Apostoli, cioè scompare come figura, è più quella di Pietro che in qualche modo emerge, no?
No, ma il 28 credo che sia l'ultimo capitolo.
A un certo punto, gli Atti degli Apostoli, la figura di Paolo va piano piano scomparendo, emerge quella di Pietro,
l'ultimo capitolo, sì.
Non mi ricordo, perché mi pare che 28 sia
l'ultimo capitolo.
Sì, l'unica cosa, non so a che cosa ti riferisci, perché alla fine, cioè il capitolo,
non ricordo esattamente il capitolo, però da un certo capitolo in cui Pietro, cioè Paolo praticamente non ha più quel ruolo, la figura di Paolo.
O il contrario.
È il contrario,
è Pietro che scompare, perché dopo 16-17 non si vede più, mentre Paolo prende tutta la scena. Sì. Paolo prende, prova a guardare tutti. Prende, prova a prende proprio tutta la scena. Questo credo che sia una cosa notevolmente importante. Se ti riferivi a questo, questo è veramente da annotare. Come abbiamo detto prima, colui che doveva avere il potere, doveva essere il primo, lui doveva terminare gli Atti degli Apostoli. Invece sembra proprio che ci sia ancora una volta il passaggio di consegne, perché questo annuncio fatto ai giudei non è che sia concluso, ma ha avuto il suo percorso. Adesso ci si è ancora una volta allargati. Questo ossigeno che viene dato all'annuncio del Vangelo, questo mi sembra molto importante all'interno degli Atti degli Apostoli. E il fatto che Paolo, però adesso ci aiutiamo a vicenda, che Paolo arrivi addirittura a dire nell'ultimo, nell'epilogo si parla Paolo trascorsi due anni, mi sembra che Luca non voglia tanto raccontare il martirio raccontando i dettagli che non sappiamo. Ancora una cosa interessante, spesso avremmo voluto trovare dei luoghi, dei racconti, l'hai trovato? Dei racconti dove sapere bene 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 come è morto Gesù, che cosa gli hanno fatto, sapere tutti i minimi dettagli. I Vangeli sono stati molto sobri in queste descrizioni, perché l'obiettivo era l'annuncio del Vangelo. Anche per Pietro e Paolo non si danno quasi assolutamente dettagli sulla loro morte, sulle cose che a noi stuzzicherebbero, perché il racconto degli Atti degli Apostoli è il cammino della parola attraverso dei testimoni. Ed è notevolmente interessante questo, perché gli Atti degli Apostoli sembrano offrire un passaggio anacronistico, ma sembrano offrire un passaggio. La parola a Paolo viene data attraverso le sue lettere. Vi ricordo una cosa, ricordate che quasi tutte le lettere di Paolo, tutte diciamo, sono precedenti agli Atti degli Apostoli, Quindi Luca scrive dopo gli Atti degli Apostoli, dopo le lettere di Paolo. Le conosceva già, le lettere di Paolo già giravano. Perciò non ha bisogno di raccontare altre cose che Paolo ha già detto in prima persona. Sembrano proprio farsi la staffetta. Ricordo un'altra cosa, ricordate che come Marco, il Vangelo di Marco, sembra essere stato influenzato dalla predicazione di Pietro, si è sempre detto fin dal secondo o terzo secolo che Marco era il segretario di Pietro, già Pappia di Gerapoli diceva questo, così Luca è stato compagno di Paolo. Quando leggiamo il Vangelo di Luca e gli Atti degli Apostoli, non dimentichiamoci mai l'influenza che Paolo ha avuto su Luca e sulle sue comunità. Non dimentichiamocelo, anche nei racconti della vocazione di Saulo e di Paolo. Ulteriore suddivisione. 1.12 sembra una storia trascendente e idealizzata, una storia dove quasi tutto va bene, i testimoni sono bravi, eccetto piccole discrepanze all'interno della comunità, però tutto funziona bene. Da 13 in poi ci sono un po' di problemi, il racconto diventa più verista, a dirlo con Verga, più verosimile. Sembra una comunità effettivamente che vive grandi difficoltà, e non a partire dalle piccole cose, ma a partire addirittura dalla qualità dell'annuncio, dai destinatari dell'annuncio. Un racconto storico, politico, ricordate che questo sarà un elemento importante, il contatto di Paolo con i giudei, il suo scontro con i giudei, il suo ricorrere continuamente ad autorità superiori, il suo ricorrere al procuratore romano per evitare la morte. E non tanto perché non voglia essere ucciso, ma perché ha l'obiettivo di arrivare a Roma, e questa parola deve arrivare a Roma. E poi, appunto, anche amministrativo, se volete. Questi due elementi che ho già citato, ma ribadisco almeno il primo, Luca, testimone di Paolo, anche se non parla mai delle sue lettere, non dice mai delle sue lettere, proprio come, come Marco, questo è un elemento importante, è come Marco che pur essendo segretario di Pietro, anzi, forse proprio perché è vicino a Pietro, il suo Vangelo è il più critico nei confronti di Pietro. Dice proprio che Pietro era un testone di quelli di prima categoria. Mentre gli altri Vangeli cercano un po' di rimediare, dicevo per esempio prima il Vangelo di Matteo che parla di questo potere delle chiavi, tu Simone, eccetera, eccetera. Marco è molto sobrio nei complimenti a Paolo, ma è molto più duro nella a Pietro, è molto più duro nella critica. Questo credo che meriti una riflessione ulteriore. Io balbetto una cosa, magari si può approfondire, vorrei che fosse approfondita. Leader politico di un partito politico chiede, prescrive una sua biografia. Qualcuno, qualche biografo mai dirà male del leader, potrà dire che è andato contro il suo partito, potrà dire che ha sbagliato qualcosa, sì, lo potrà anche fare, però non sarà proprio bene accetto, e chi leggerà, soprattutto gli adepti, diranno: dimmi tu, questo qua adesso è diventato il leader del nostro partito quando prima ha fatto di tutto per distruggerlo. Pensate agli Atti degli Apostoli nei confronti di Paolo. Paolo viene descritto proprio colui che ha voluto distruggere il partito, stiamo nell'esempio, il partito di Gesù, e non viene nascosto il fatto che lo abbia voluto fare, addirittura è lui stesso a ribadirlo quasi in ogni sua lettera. Leggiamo subito qualche passaggio. Non si vergogna, leggiamo un passaggio della lettera ai Galati per comprendere come questa parola è passata oltre la bravura delle persone.